Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la Parashah di Matot, che è la prima delle tre settimane del periodo di Ben Hametzarim. Ci sono tre Parashot che si chiamano Parashot de Pur Anuta, ovvero che hanno tre Haftarot che sono negative, e questa è la prima delle tre. Delle volte c'è Pinchas anche, quando Matot e Masei sono unite, allora Pinchas, Matot, Masei e Dvarim sono le tre parashot di Puranuta, negative. Quando invece Matot e Masei sono divise, sono staccate come quest'anno, perché è un anno bisestile e c'è un mese in più, allora queste due parashot sono staccate e allora le Puranuta sono Matot, Masei e Dvarim. Questo Shabbat leggiamo la prima Shabbat, la prima parasha di Puranuta, e vediamo di capire insieme alcuni punti salienti della parasha. Questa sera, oggi siamo il 24 luglio, 21 e 22 di Tammuz, abbiamo iniziato il 22 da poco, e parleremo della parasha di Matot, che vuol dire bastone. Vuol dire tribù, ma vuol dire bastone, come vedremo tra poco. La parasha ci racconta come primo argomento le leggi relative ai voti. Quando una persona fa un voto deve tenere questo voto, deve mantenerlo, non deve profanare la sua bocca, non deve disprezzare quello che lui dice. Che hola yotze mi pivi a sé, tutto quello che esce dalla sua bocca deve mantenere. Come diciamo anche nella preghiera, la mattina Baruch Omer Veose. Ci riferiamo al Padre Eterno, benedetto Lui che ha creato il mondo, benedetto Lui, e diciamo benedetto che Lui ha detto e ha fatto e ha creato. Allora c'è un detto che dice, benedetto quella le persone che loro dicono e quello che dicono lo fanno. Che loro promettono e quello che promettono lo fanno. La parasha parla dei voti e dice attenzione a non fare dei voti e non mantenerli, perché questo è molto grave, fino al punto che noi vediamo che prima di Rosh Hashanah, prima di iniziare il nuovo anno, noi sciogliamo tutti i voti perché non vogliamo rischiare di compromettere il nostro verdetto, il giudizio che riceveremo il giorno di Rosh Hashanah, il giorno di Capodanno, a causa di un voto che non abbiamo mantenuto. Basta poco per non mantenere un voto, perché non bisogna dire ti prometto, ti giuro che o qualcosa del genere per aver fatto un voto. Basterebbe dire ci vediamo alle 8 precise e uno arriva alle 8.01, lui ha già infranto il suo voto. Perché lui quando dice una cosa, quella cosa che uno dice diventa un voto. Per questo la Torah ci insegna che bisogna sempre dire blineder senza promessa. Ci vediamo alle 8, blineder. Ci vediamo, andiamo a mangiare insieme senza promessa, andiamo a mangiare sempre senza promessa. È vero che uno magari lo pensa, ma non basta, bisogna dirlo, perché se uno non lo dice diventa una promessa. E se diventa una promessa, automaticamente questo diventa un problema, un voto che non è stato mantenuto. A proposito dei voti, troviamo nella Torah due espressioni apparentemente opposte. Nel Talmud in particolare ci insegna che se una persona fa un voto è una cosa molto positiva. Da una parte c'è scritto nel Talmud che chi fa i voti e promette e si sforza a non essere immerso nella materia, nei piaceri materiali, a bere vino, alcol, eccetera, eccetera. Queste sono cose molto positive, perché questo porta l'uomo a staccarsi dai piaceri materiali, eccetera. Dall'altra parte invece troviamo nel Talmud che la persona che fa un voto è una cosa molto negativa, perché lui si vieta delle cose che la Torah non l'ha vietato. E dice il Talmud di Yerushalmi, non ti basta quello che la Torah ti ha già vietato, che tu devi venire a aggiungere e vietarti delle altre cose in più? C'è scritto anche che una persona che fa un voto deve portare un sacrificio. Perché deve portare un sacrificio? Perché lui si è vietato di una cosa che la Torah non l'ha vietato, ha fatto un peccato, lui deve portare un sacrificio per espiare il peccato di essersi vietato una cosa che non gli era vietata. Ebbene, dice il Talmud di Yerushalmi che le persone devono dare giudizio davanti al Padre Eterno dopo 120 anni, se loro si sono vietati delle cose che non sono vietate di per sé. Chi dice che la Torah vuole che noi soffriamo, che noi ci vietiamo? La Torah ci ha detto, quello che ci ha vietato ce l'ha detto e basta. Allora chiedono ai commentatori, il Rebbe in particolare, in diversi discorsi chiede questa domanda, come è possibile da una parte, diciamo che il voto è una cosa positiva che ti porta a staccarti dalla materia e dall'altra parte una cosa negativa perché ti vieta una cosa che non ti è vietata dalla Torah, che ti causa delle sofferenze che non sono. A questo punto viene spiegato che in realtà i due approcci si riferiscono a due tipi di persone. Quando una persona si trova all'inizio del suo percorso, quando una persona si trova in una fase che lui sta iniziando il suo servizio verso Hashem e ancora si trova in una fase iniziale, una fase delicata e debole, lui si trova in una fase in cui non ha la forza di trasformare la materia e c'è il rischio che lui, se si abbassa nella materia, lui rischia di affondare nella materia. A questo punto, dice il Talmud, è meglio che una persona del genere non si immerga completamente, non si abbassi troppo, non rischi di mangiare cose piacevoli, cose troppo materialistiche, perché è rischioso per lui, ancora in una fase iniziale. Il suo servizio divino è un servizio, una avodat Hashem ancora fragile. Chi però si trova in una fase avanzata, si trova in un servizio più solido e più forte, ed è meno a rischio di cadere in basso e di farsi prendere dalla materia, allora al contrario, non solo che non deve staccarsi dalla materia, anzi, deve scendere nella materia e elevarla. Perché tutto lo scopo della creazione del mondo è trasformare e levare la materia. A questo punto capiamo molto bene che ci sono due fasi, due situazioni molto diverse. In base alla situazione in cui uno si trova, deve adattarsi e deve avere un servizio di Hashem diverso. Questo è quello che ci insegna la Torah. Se ti trovi in una fase iniziale, allora è meglio che fai i voti. I voti servono molto, i suoi voti ti aiutano a non cadere in basso. Se ti trovi in una fase avanzata che non rischi di cadere in basso e di perderti nella materia, allora non ti basta quello che ti è vietato la Torah, devi aggiungere degli altri divieti. Il voto è una cosa negativa, perché ti fa staccare da un qualcosa che non devi staccarti, perché se uno si stacca dalla materia, come fa a elevarla in santità? Se uno non mangia la carne, se uno non beve il vino, se uno rimane sempre isolato, sempre a digiunare, sempre attaccato dalla materia, come fa lui a elevare la materia? Per cui, le due situazioni che abbiamo spiegato a proposito dei voti, si riferiscono a due persone diverse, si riferiscono a due livelli molto distinti e si riferiscono a persone che Uno è un tipo di persona che è fragile, e allora lui deve vietarsi, deve fare i voti, deve allontanarsi dai piaceri delle cose, e uno invece è una persona che non ha problemi, è una persona che è già staccata, che è già elevata, per cui lui non solo non deve staccarsi, ma anzi deve scendere in basso per elevare la materia. Dopo le leggi dei voti, che una persona non deve fare un voto, deve mantenere un voto, eccetera, troviamo nella Torah, nella parasha di questa settimana, all'inizio della parasha, che se una persona ha fatto un voto può andare da un maestro, da un rabbino, e può scegliere un voto, sciogliere il voto, e dice al rabbino, guarda, io ho fatto questo voto, lo vorrei sciogliere. Uno gli dice, ma come mai tu hai fatto questo voto? Supponiamo uno dice, io faccio un voto che non andrò mai al mare. Poi dopo lui sposa la moglie, e poi la moglie gli piace solo andare al mare, e lui ha fatto un voto che non può andare al mare. Allora il rabbino gli dice, come mai tu hai votato che non ti piace il mare? E dice, perché il mare mi disturba, c'è molto caldo, molto afa. Allora il rabbino gli dice, guarda, se tu avessi saputo che avessi trovato una moglie così brava, però che lei amava andare al mare, che lei ama andare al mare, tu avresti fatto questo voto lo stesso? Lui dice, sicuramente no. Allora il rabbino mi deve trovare un'apertura, un appillo per riuscire a sciogliere il voto, a fare in modo che il voto non è mai iniziato, perché se lui avesse saputo, lui non avrebbe neanche fatto quel voto lì. In altre parole, il rabbino ha la forza di sciogliere un voto. Ma secondo quello che abbiamo detto prima, che alcune persone possono fare un voto e devono fare un voto perché loro si trovano in una situazione di poterlo fare. Alcune persone invece che non possono fare un voto perché sono a un livello molto particolare e loro devono fare il voto, cioè loro devono, sono le persone che hanno il dovere di farlo perché sono all'inizio, sono in pericolo, devono allontanarsi dalla materia, ci sono alcune invece persone che la materia non li può disturbare, allora loro non devono votare e staccarsi dalla materia, ma devono scendere in basso per elevare la materia. A questo punto, se la cosa è in questa maniera, cosa vuol dire che il rabbino scioglie il voto alla persona? Cerchiamo di capire. Se la persona in causa è una persona che lui non doveva votare, perché lui poteva permettersi di non votare, allora perché ha votato? Lui non aveva sbagliato a votare. Se si tratta di una persona che invece è fragile e lui ha il dovere di staccarsi dalla materia, se è così, allora non si capisce perché questa persona deve scegliere il suo voto. Lui deve fare un voto, perché lui deve staccarsi dalla materia. Perché vada un rabbino a scegliere il suo voto allora? La spiegazione di questo è che qua si tratta di una persona che in realtà lui deve fare un voto perché è in pericolo, perché la materia lo può portare molto in basso, perché lui è ancora fragile sullo servizio divino, lui deve fare un voto. Quando lui va da un maestro, un rabbino a scegliere il voto, cosa succede? Succede che il rabbino lo mette in grado di scendere in basso e di elevare la materia. Questo è il significato del scioglimento del voto. Non vuol dire che sciogliere il voto vuol dire che lui ha sbagliato o vuol dire che lui non doveva farlo, lo ha fatto, no. Quando una persona ha fatto un voto vuol dire che lui aveva il dovere di farlo, aveva il dovere di proteggersi dal cadere in basso, dal cadere nella materia. Il rabbino, quando gli fa il scioglimento del voto, lo eleva a un livello che lo mette in grado di poter scendere dentro la materia e non cadere. Questo è il significato del scioglimento del voto. Questo è il primo argomento della parasha, i voti, se si possono fare, se non si possono fare, se è importante farli, il rabbino che ti scioglie il voto. Dopo vedremo di dare una chiave di lettura di tutti gli argomenti della parasha. Questo è il primo argomento della parasha. Secondo argomento della parasha troviamo la guerra che hanno fatto con Midian, che loro hanno mandato le loro donne per far cadere in trappola gli uomini di Bnei Israel, e gli uomini hanno perso la testa con queste donne, con atti immorali. Ebbene, hanno fatto la guerra contro Midian. Dopo che hanno fatto la guerra, hanno preso i loro utensili. E dice la Torah che tutto quello che hanno preso da Midian, hanno prima kasherizzato, hanno fatto Hagalah, l'hanno sterilizzato facendolo bollire in acqua calda. Poi l'hanno messo nel mikve, e da qui questa parasha impariamo le leggi del mikve, che ogni oggetto nuovo che si compra da un non ebreo bisogna purificarlo, bisogna portarlo in mikve. E questo è il secondo argomento della parasha, la guerra che è stata fatta contro i midianiti, gli utensili che hanno recuperato come bottino, la cascerizzazione di questi utensili, la trasformazione portandoli nel bagno rituale e renderli puri. Anche questo argomento vedremo come collegarlo con una chiave di lettura che è al di sopra di tutto. Poi più avanti nella parasha troviamo che ci sono due tribù, Bnei Gad e Bnei Reuven, i figli di Gad e i figli di Reuven, che dopo che hanno conquistato la terra di Og e la terra di Sihon, che si trovava dall'altra parte del Giordano, fuori da Israele, loro chiedono a queste due tribù di rimanere fuori dagli Arden, fuori dalla terra di Israele, perché loro erano delle persone che pascolavano. Chi è quello che va a pascolare? Il pastore, quando lui pascola col suo gregge fuori dalla città, lui si isola, lui si stacca dalla materia. Queste due tribù avevano la caratteristica principale di staccarsi dalla materia, staccarsi dal mondo, vivere in una dimensione più spirituale. E loro chiedono: Moshe Rabbeinu, ti preghiamo, facci rimanere qua fuori, facci pascolare con il nostro gregge, mettici in grado di rimanere in una dimensione più spirituale. E viene Moshe e dice: ma è possibile che voi fate un errore del genere? I vostri avi già hanno sbagliato, hanno voluto rimanere nel deserto per rimanere nella dimensione spirituale, hanno sbagliato, hanno peccato, sono rimasti puri, sono stati puniti. Voi volete ripetere l'errore dei vostri fratelli, dei vostri avi? E dice Moshe Rabbeinu: forse i vostri fratelli andranno a combattere la guerra e voi rimarrete in esilio? È possibile una cosa del genere? Allora cosa succede? Dice Moshe Rabbeinu: se voi andrete a combattere con i vostri fratelli e voi entrerete in terra di Israele, allora voi potete dopo insediarsi nei territori che avete scelto, che sono adatti per il vostro gregge, che sono adatti per il vostro livello spirituale, che sono dei territori, terreni che vi permettono di pascolare, di rimanere isolati al di sopra del mondo in una dimensione più santa e più spirituale. Però ha una condizione: che voi entrerete a combattere. La volontà di Hashem non è quella di rimanere spirituali, staccati dalla materia, perché se era così Hashem non avrebbe creato un mondo materiale, non ci avrebbe creato dentro un corpo. Per cui voi state sbagliando a pensare che il vostro servizio di Dio non sia migliore quando voi rimanete in esilio. No! Ebbene, se voi entrerete a combattere, allora posso accettare questa richiesta, dice Moshe. Alla fine Bnei Gad e Bnei Reuven vanno e combattono per primi, dice: certo che andremo a combattere. E così vanno, combattono, danno un buon esempio, fanno capire che loro non vogliono rimanere fuori da Israele, perché loro vogliono rimanere in una dimensione spirituale, perché loro vogliono rimanere astratti, no! Loro vogliono pascolare il loro gregge, ma in realtà loro sono disposti ad andare a combattere e scendere in basso. E così loro vanno e combattono e solo dopo torneranno in quei terreni che loro hanno tanto desiderato. Cosa vediamo da questo fatto? La Torah ci vuole insegnare che le due tribù di Gad e Reuven che volevano rimanere fuori da Israele non era una questione di comodità, non era una questione di pigrizia, non era una questione di mancanza di valore della terra di Israele e non era una questione legata a voler rimanere una dimensione spirituale. No, niente di tutto questo. In realtà queste due tribù sono ben disposte a combattere, sono ben disposte a scendere in basso, sono ben disposte a far tutto, però loro vogliono pascolare. Però loro dimostrano la loro buona volontà andando per primi a combattere in Israele. Anche questo terzo punto della Parasha vedremo come è collegato a tutta la Parasha, a una chiave di lettura al di sopra. Questa chiave di lettura si chiamerà, sarà nascosta dentro il nome della Parasha che si chiama Matot, come vedremo dopo. E tutto questo sicuramente c'entrerà anche col Puranutà, col fatto che la parasha di Matot si legge nelle tre settimane sempre, si legge nel periodo negativo che c'è tra 17 di Tammuz e 9 di Av. È sempre una parasha di Puranutà, di mal, di cose negative, per cui sicuramente ci sarà un legame tra tutti gli argomenti della parasha, con il nome della parasha, con il periodo che leggiamo la parasha, nel periodo di Bene Mezzarim, periodo di lutto tra Shiva Sarbe Tammuz e 9 di Av. Ultimo argomento della parasha, vediamo che i figli di Gad e i figli di Reuven, che loro vanno a combattere, dopo conquistano le città che avevano ricevuto da Og Melech HaBashan, e queste città le trasformano in città nuove cambiando il loro nome. Le tribù di Gad e Reuven riprendono delle città dei popoli precedenti e cambiano il nome e le chiamano Havot Yair, e i nomi delle altre parasha, delle altre città che ci sono scritte nella parasha. Anche questo punto sicuramente è legato al nome della parasha, a una chiave di lettura che è quella che lega tutta la parasha e quello che la collega al periodo in cui ci troviamo. Per capire tutti questi argomenti della parasha, per capire meglio il nome della parasha, per capire tutto questo meglio, vogliamo prima approfondire il significato del periodo in cui ci troviamo e dopo di questo vedremo come è collegata la parasha di Matot con il periodo in cui ci troviamo, che è anche collegata con tutti i punti che abbiamo citato prima. Il periodo di Bene Mezzarim, Bene Mezzarim è scritto nella Megillah di Echa, che tra i due confini, Mezzarim vuol dire confini, Gerusalemme è stata distrutta. Da una parte abbiamo 17 di Tammuz, dall'altra parte abbiamo 9 di Av, e tra i due confini è stata distrutta Gerusalemme. Si chiama in questo periodo Bene Mezzarim. Allora, troviamo nella profezia del profeta Yirmiyahu che Hashem gli dice a lui Makel Shaked Aniroe. Io vedo, a proposito della distruzione del santuario, vedo un bastone di mandorla. E dicono i commentatori, come mai la profezia della distruzione del santuario viene messa in parallelo con l'albero di mandorla? Allora, quelli dicono semplicemente, così come la mandorla ha bisogno di 21 giorni per crescere, dall'inizio fino alla fine ci vogliono 21 giorni, quando fiorisce il frutto, finché cresce completamente. Infatti non per altro la mandorla è il frutto più veloce che c'è. Perciò il legame è evidente. La mandorla ha bisogno di 21 giorni per crescere. La stessa ragione, la distruzione del Tempio durerà 21 giorni. Inizierà 17 di Tammuz e dopo 3 settimane ci sarà la distruzione del Tempio il 9 di Av. Allora dice, a Kadosh Baruch Hu dice al profeta Ermiao, Geremia, così come loro hanno peccato, così io mi affretterò a mandare via dalla terra di Israele. Shoked ani nintoshotam alatmatam, io mi affretterò. Shoked vuol dire sia, manderò vuol dire anche affrettarsi. Viene usato il termine shoked perché si parla, perché è un termine che è molto parallelo al concetto dell'esilio. Questo legame che c'è tra l'esilio e la mandorla, 21 giorni dura il periodo di sviluppo della mandorla e 21 giorni dura il periodo che ci vuole perché il fiore e il frutto della mandorla cresca completamente, questo legame è molto superficiale. Sicuramente c'è un legame più profondo che mette e unisce questi due concetti. La Mishnah Maserot, la Mishnah di Maser, che parla della decima, dice che ci sono due tipi di mandorle. Ci sono delle mandorle che quando sono piccole sono dolci e dopo quando crescono diventano amare. Ci sono delle mandorle che sono contrarie, quando sono piccole, quando non sono ancora mature sono amare, ma quando crescono diventano dolci. Dice Ragachover, che è un grandissimo maestro del secolo scorso, un contemporaneo ma una cosa genio, fuori dalla norma, lui dice che le mandorle vere sono solo un tipo, non due tipi. Sono quelle che sono amare, ma poi diventano dolci. L'altro tipo di mandorle non sono delle vere mandorle, sono delle noci. Le mandorle devono essere prima amare e poi diventano dolci. A questo punto, se il vero concetto di mandorla rappresenta un qualcosa che è amaro che diventa dolce, possiamo capire come mai il concetto dell'esilio, che è legato a questo periodo qua, è parallelo al concetto delle mandorle. Perché? Ebbene, se noi diciamo che le mandorle sono un frutto che prima è negativo e poi diventa positivo, che prima è amaro e poi diventa dolce, che prima è qualcosa che è buio e poi diventa illuminato, qualcosa rappresenta il concetto di trasformazione dal male in bene, adesso possiamo capire come mai questo frutto è legato al periodo di Bina Mezzarim, il periodo del lutto tra Shivat Asar Betammuz e Nove di Av. Come viene spiegato, e dice il Maimonide in particolare, che questi giorni, quando avverrà Mashiach, non solo che non saranno più giorni negativi, non solo che non saranno più momenti di tristezza, ma verranno trasformati questi giorni da tristezza in felicità. Verranno trasformati da amarezza in giorni di gioia. Quando arriverà Mashiach, noi festeggeremo in questi giorni. Come può uno festeggiare in un giorno di lutto? Spiegazione? Quando arriverà Mashiach noi vedremo il significato profondo, il significato nascosto, intrinseco che ci sono in questi giorni, che in realtà sono giorni molto felici. Come viene spiegato ampiamente nella Hasidut, nelle Melachot di Shabbat ci sono 39 melachot, ci sono 39 azioni. Una delle melachot di Shabbat è il divieto di demolire. Ma perché è vietato demolire di Shabbat? Tutte le azioni di Shabbat devono creare qualcosa di nuovo. Quando uno demolisce non sta creando, sta distruggendo. Dicono i commentatori sulle melachot, dicono no. Per poter distruggere, per poter costruire, bisogna distruggere prima una casa. Per costruire un grattacielo bisogna buttare giù una villa. La distruzione, la demolizione di una casa piccola non è una demolizione, ma è l'inizio della costruzione della casa grande. La distruzione del secondo santuario non è altro che l'inizio della creazione del terzo santuario. Perché se verrà distrutto il secondo, non potrà mai iniziare il ciclo e la fase che ci porterà al terzo e ultimo ed eterno santuario. Per questa ragione di Shabbat è vietato demolire, ma non perché demolire crea qualcosa di positivo, è perché il demolire è un passo nella costruzione del futuro palazzo più grande. A questo punto noi capiamo che anche se a noi sembrano periodi molto negativi e di lutto, quando arriverà Mashiach noi festeggeremo in questo periodo. Come viene riportato anche nel Ben Ish Chai, quando arriverà Mashiach, il giorno di Shivasar Betamuz, che è il primo lutto, il primo giorno di digiuno, come si chiama nel profeti viene chiamato Tzomar Revi'i, il digiuno quarto, perché si trova nel quarto mese, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Tamuz il quarto mese. Ebbene, il quarto digiuno e il quinto digiuno, quello di Tisha B'Av, che è nel quinto mese, quando arriverà Mashiach saranno giorni di festa, saranno giorni di grande festa, di Yom Tov. In quel momento gioiremo molto perché capiremo, apprezzeremo il valore della santità, il valore della distruzione del secondo tempio. I giorni tra Shivasar Betamuz e 9 di Av, quando arriverà Mashiach e noi festeggeremo in questo periodo, saranno tutti i giorni di mezza festa, Chol HaMoed. Ebbene, cari amici, in questo periodo, anche se sembra un periodo negativo, sarà il periodo più felice dell'anno. Avremo 3 settimane di Chol HaMoed. Quale festa ci offre 3 settimane di Chol HaMoed? Nessuno. Quando arriverà Mashiach, Shivasar Betamuz sarà Yom Tov, 9 di Av sarà di Yom Tov e in mezzo saranno tutti i giorni di Chol HaMoed di mezza festa. Impariamo da questo che cosa? Che il periodo di Bene Mezzarim, il digiuno di Shivasar Betamuz 9 di Av, 17 di Tammuz 9 di Av, corrispondono a un qualcosa che non solo non è negativo, ma rappresentano qualcosa che trasforma il negativo in positivo. Quando arriverà Mashiach, noi prenderemo il negativo e lo faremo diventare positivo. Questo periodo nasconde il concetto di trasformazione del male in bene. Perché in realtà, quando verrà Mashiach, poteva succedere che questo periodo noi non saremo più tristi e basta. Ma noi non diciamo questo, il Maimone dice non solo che noi non saremo tristi, ma gioiremo e gioiremo più di qualsiasi altra festa all'anno e diremo grazie alla distruzione del secondo santuario. La demolizione di una piccola casa è l'inizio della costruzione del grande grattacielo. E quando tu distruggi quella casa sei felice e gioisci. Ma il momento che lo distruggi la casa, sei triste, dici guarda la mia amata casa, la stanno distruggendo. Ma quando vedi il gigante il grattacielo dici ah, meno male che me l'hanno distrutta, solo così siamo riusciti ad arrivare a questo mega grattacielo. Per cui capiamo molto bene il legame che c'è tra questo periodo e la mandorla. Non solo il fatto che la mandorla ci vuole 21 giorni e il periodo di distruzione del santuario dura 21 giorni, non solo questo. Bensì, così come la mandorla è un frutto che rappresenta la trasformazione dall'amaro in dolce. Come abbiamo detto prima, che la vera mandorla è quella che è amara che diventa dolce. Così, per questa ragione, viene messo in parallelo e paragonato l'esilio alla mandorla, perché l'esilio è qualcosa che è amaro ma che diventerà molto dolce. È qualcosa di negativo ma che diventerà molto positivo. È qualcosa di buio che diventerà una grande luce. Rimane però la domanda: come mai Hashem dice al profeta Yirmiyahu: guarda che io vedo un bastone di mandorla. Se veramente il messaggio era il frutto della mandorla, avrebbe dovuto far crescere della mandorla su quel bastone, come abbiamo trovato che il bastone di Aaron, che aveva fatto la lezione nella parasha di Korach, aveva fatto crescere delle mandorle. Allora, se il messaggio è così come le mandorle ci mettono 21 giorni, e così come le mandorle trasformano il negativo in positivo e l'amaro in dolce, così anche l'esilio è un concetto che verrà trasformato in dolce, allora rimane la domanda: come mai Hashem fa vedere un bastone e non gli fa vedere delle vere mandorle? Perché gli fa vedere solo un bastone di mandorle e non le mandorle che ci mettono 21 giorni a crescere? Ebbene, alcuni vorrebbero rispondere che forse Hashem gli fa vedere il bastone per rappresentare il concetto del bastone, per ricordare che il popolo riceverà delle bastonate. Allora dice: guarda il bastone di mandorla. Solo che questa spiegazione non è molto sufficiente, perché questa profezia delle mandorle fa parte della serie di profezie positive. Così come io distruggerò il santuario velocemente, anche lo ricostruirò velocemente. In altre parole, la mandorla è qualcosa di positivo. Il bastone non rappresenta il concetto della mandorla. Hashem fa vedere un bastone e non il frutto. Potevamo pensare perché il messaggio è quel messaggio di bastone, che verrete picchiati come la mandorla. Ma la verità dicerebbe non è possibile che questa è la spiegazione. Perché? Perché la profezia delle mandorle si trova nei versi dove si parla della positività che c'è in questo fatto. Non del lato negativo, ma del lato positivo. Ebbene, se è così, a questo punto si chiede la domanda: come mai Hashem gli fa vedere un bastone e non il frutto della mandorla, come abbiamo chiesto prima? Era molto meglio la mandorla stessa, che quella che proprio ti dimostra il concetto della trasformazione dell'amaro in dolce. Giustamente quello che scrive Tanim sulla chat è la spiegazione della domanda che vi sto chiedendo, che è legata alla lezione che abbiamo fatto nella parasha di Korach 4 settimane fa. Abbiamo spiegato che ci sono due tipi di nomi delle tribù, uno si chiama Shevet e uno si chiama Matè. Le tribù si chiamano, sono paragonati a un ramo che si chiama Shevet e sono paragonati a un Matè che vuol dire più bastone. Come mai vengono chiamate le tribù Matè e delle volte vengono chiamate Shvatim? Quando gli ebrei si trovano in Israele, quando gli ebrei sono vicino al Padre Eterno, come un figlio che si trova a casa di suo padre, come viene scritto nel Talmud, un figlio che si trova vicino sulla tavola del re, sulla tavola di suo padre, ovvero quando c'è il santuario, gli ebrei sono paragonabili a un Shevet, Shvatim, a un ramo che è legato all'albero, che è più morbido, che è più flessibile, che è più elastico, perché il ramo, quando è attaccato all'albero, usufruisce e riceve la quello che l'albero prende dalla terra, ovvero in ebraico si chiama lachlochit, un po' di liquidità. Questa liquidità che c'è nella terra viene assorbita dall'albero, che poi viene assorbita, viene mandata in tutti i rami, in tutti i pali dell'albero, e per questa ragione il ramo, quando è attaccato all'albero, è più morbido, perché non è molto solido, è un po' più liquido. Poi c'è un altro stato, status, quando gli ebrei si trovano in esilio, in quel caso vengono chiamati matte, sono delle mattot, perché scendono di livello, non sono più attaccati all'albero, ovvero gli ebrei non sono più legati alla loro fonte, non sono più legati a Dio, si staccano, come un bastone che viene staccato dall'albero. Cosa succede al bastone quando si stacca dall'albero? Diventa più duro, diventa meno vivo, diventa più solido, più duro, più cattivo. Abbiamo spiegato che lo status degli ebrei, del popolo ebraico, la storia, ci insegna che gli ebrei si sono sempre trovati in due situazioni. Delle volte si sono trovati in una situazione molto spirituale, e questo è paragonabile al Shevet, quando il ramo è collegato all'albero, quando è ancora molto più morbido. E c'è la situazione in cui sono in esilio, sono lontani dal padre in cielo, e sono molto più duri, sono molto più, devono diventare più, si staccano dalla loro fonte. Ebbene, abbiamo spiegato che anche se è vero che il ramo che ha attaccato l'albero è più vivo e migliore in un certo senso, in realtà solamente quando il ramo viene staccato dall'albero, solamente quando il ramo viene portato via dalla sua radice, solamente lì diventa veramente duro. Ovvero, solamente quando gli ebrei vanno in esilio, quando ci sono le oppressioni, quando ci sono i problemi, solo allora gli ebrei hanno la forza, trovano lo spazio e il momento opportuno per riscoprire la fede interna, per scoprire la forza di attaccamento a Dio, per scoprire l'autosacrificio che c'è verso Hashem, la grande devozione che si ha verso Hashem, finché si è sulla tavola del re, finché ci si trova nel palazzo reale, tutte queste forze nascoste che abbiamo non sono rivelabili. Ebbene, l'esilio è sì negativo in un certo senso, ma solamente quando lo stacchi il ramo, lo stacchi dall'albero, solo in quel momento il ramo diventa veramente duro, diventa forte, inizia a sviluppare, a crescere, a diventare veramente qualcosa di solido. Solamente quando gli ebrei si trovano in esilio, diventano veramente forti, diventano veramente solidi. A questo punto la nostra parasha si chiama Mattot, ovvero chiama gli ebrei col nome di esilio. In questo nome Mattot le tribù sono paragonate allo status che si trovano quando si trovano in esilio, quando sono in esilio. Non peraltro la parasha di Mattot verrà sempre letta nel periodo dell'esilio, periodo di lutto, nel periodo delle tre settimane. Ma così come l'esilio è sì negativo, ma in realtà è un periodo molto positivo, nascosto, all'esterno negativo, ma all'interno molto positivo, e questo lo scopriremo solo quando arriverà Mashiach, quando scopriremo la parte interiore che c'è dentro l'esilio, che c'è nelle tre settimane. Per questa ragione anche il Mattot, la parasha di Mattot che si legge in questo periodo, può essere non un nome negativo, il Matteo è un bastone che si stacca dall'albero, è una cosa negativa, quando stacchi un figlio dal tuo padre, quando stacchi un bastone dalla sua radice, dalla sua madre, diventa duro. Ebbene sì, proprio per questo, quando si arriva a una situazione in cui il bastone, per diventare forte, per diventare duro, deve staccarsi dalle sue origini e deve diventare autonomo, deve trovarsi in una situazione di difficoltà. Prendi un bambino, gli insegni a nuotare, gli spieghi a nuotare, gli spieghi la teoria, non serve a niente, lo butti in acqua, inizia a nuotare e impara. Per andare a crescere nella vita, bisogna delle volte proprio trovarsi in esilio, bisogna allontanarsi dal proprio padre, per diventare un Matteo, un bastone. Come abbiamo spiegato qualche settimana fa, questo è il significato della parasha di Mattot, e questo è quello che lo lega al periodo in cui ci troviamo e lo lega alla mandorla. La mandorla, abbiamo detto, che è qualcosa che rappresenta la trasformazione del male in bene e dell'amaro in dolce. L'esilio rappresenta la trasformazione del male in bene. Sembra qualcosa di negativo, ma è un qualcosa di positivo. La ragione per la quale Hashem dice a Yirmiyahu: io ti faccio vedere un bastone di mandorla e non le mandorle stesse, perché? Perché questo viene a alludere al fatto che l'esilio è un bastone. È un bastone di mandorla. Il bastone rappresenta la situazione, lo status degli ebrei che sono staccati dal loro padre. Un pezzo di legno che è staccato dall'albero, che solo in quel momento cresce, diventa solido, diventa forte. Solo in quel momento sviluppa delle sue forze interiori di sacrificio, le forze che vengono dall'essenza dell'anima, che non si potrebbero mai rivelare se non ci si trova nel periodo dell'esilio. Allora, per questo dice Hashem a Yirmiyahu: io ti faccio vedere un bastone di mandorla, non la mandorla. Io ti faccio vedere come, quando arriverà, come solamente il bastone, la durezza del bastone, è quello che ti porterà a svilupparti e a crescere nella vita. Tra poco vedremo come tutta la parasha di Mattot, dal nome stesso di Mattot, esprimono il concetto della trasformazione del male in bene, rappresentano il concetto della trasformazione dell'esilio, come abbiamo detto prima, e del concetto del bastone, che è qualcosa di negativo, che in realtà è positivo. È qualcosa che sembra che rappresenti qualcosa del male, un male che il bastone, che il legno si stacca dalla sua origine, ma in realtà è un bene, perché solo allora diventa veramente, si fa le ossa veramente. Questo concetto è parallelo a un altro concetto che viene spiegato nella Hasidut, che si chiama Birkat Kohanim. La benedizione dei Kohanim, che viene fatta ogni giorno quando c'è un minyan e c'è un sacerdote, c'è un Kohen al Tempio, secondo i Sfaraditi, mentre gli Ashkenaziti fanno la Birkat Kohanim solamente nei giorni di Yom Tov, gli Sfaraditi la fanno ogni giorno, sempre. In Israele anche gli Ashkenaziti la fanno ogni Shabbat, non solo di Yom Tov, non solo giorni di festa, ma non in settimana. Fuori da Israele non la fanno neanche di Shabbat, gli Sfaraditi la fanno sempre. La Birkat Kohanim è una benedizione incredibile. Come è scritto, Ad Meherah Yerutz Devaro, molto velocemente correrà la sua parola. Viene spiegato che cosa si riferisce al Birkat Kohanim. Perché bisogna fare, cosa è la forza di Birkat Kohanim? Viene spiegato nella Hasidut, in particolare nel libro Contro Sumayan del Rebbe Rashab, il quinto Rebbe di Lubavitch, che chiede questa domanda. C'è scritto nel Talmud che Rosh Hashanah, il giorno di Capodanno, Hashem ci giudica e scrive nel giudizio esattamente come andrà a finire ogni giorno. Ogni giorno dell'anno, cosa uno guadagnerà, cosa gli succederà, come andrà a finire esattamente, tutto un anno viene scritto il giorno di Rosh Hashanah. Chiede la domanda del Kutu Somayan, dice: allora, se è così, perché c'è scritto nel Talmud che le persone vengono giudicate ogni giorno? Già stato giudicato Rosh Hashanah? Si risponde, Rebbe Rashab risponde dicendo così: è vero, Hashem ci promette, ci scrive il giorno di Rosh Hashanah, che noi guadagneremo tanti soldi e non dovremmo faticare a guadagnarli, così potremmo studiare la Torah. Che staremo bene per poter studiare bene la Torah e per fare le mitzvot. Hashem scrive tutto positivo, giorno di Rosh Hashanah. Poi arriva il giorno stesso che deve scendere questa benedizione dell'alto, si blocca. Perché? Perché la benedizione da Dio deve passare vari mondi e vari livelli. E delle volte è possibile che una persona abbia delle colpe, e questa benedizione che viene dall'alto si ferma durante il suo tragitto. Arriva al mondo di Azilut, arriva al mondo di Briah, il mondo di Yetzirah, durante il viaggio si ferma. Viene la Birkat Kohanim, e cos'è la forza della Birkat Kohanim? È quella di trasformare e di far sì che la benedizione che è stata promessa al giorno di Rosh Hashanah, quella benedizione che spetterebbe quella persona lì, scenda giù immediatamente e scavalchi tutte le barriere e venga giù direttamente. Come dice il Pasuk, che vi ho detto prima nei Salmi, Ad Meherah Yerodzevaro, molto velocemente arriverà la sua parola. Cos'è questo? È la Birkat Kohanim, che fa sì che la parola di Hashem, la promessa che Hashem ha fatto, non subisca interferenze e ostacoli dei vari mondi, dei vari livelli, ma venga direttamente alla persona che è stata promessa il giorno di Rosh Hashanah. Ecco perché è molto importante andare al Tempio e sentire la Birkat Kohanim ogni giorno, perché è una grandissima benedizione. E come ho detto più volte, che se è un tempio, se uno vive in un posto dove c'è una sinagoga, già questo è un grande problema, ha sbagliato posto. E se una persona vive dove c'è una sinagoga e non va al tempio, a maggior ragione anche lui è veramente una persona fuori di testa. Perché se uno può andare al tempio e prendere la benedizione di Kohanim, cosa sta a fare a casa? E se uno si trova in un tempio dove non ci sono Kohanim, devono pagare al Kohen di venire al tempio e portare la benedizione. Questo concetto viene paragonato a un fiume. Quando il fiume scorre con la sua potenza, trascina con lui tutto quello che trova sulla strada, sabbia, pietre, qualsiasi cosa c'è sulla strada, lo tira via e lo porta avanti e lo butta in mare. Se trova dei pezzi di legno, trascina. Il fiume, con la sua potenza, è molto forte e impetuoso, che prende e tira via tutto e lo porta nel mare. Questo esattamente viene paragonato alla Birkat Kohanim, al fiume che scorre, poiché la Birkat Kohanim rappresenta qualcosa talmente forte, talmente potente, che riesce a scavalcare tutte le barriere, che riesce a superare tutti gli ostacoli e arrivare direttamente giù in basso, come un fiume che non riesce a fermarlo perché è forte, perché corre, perché è potente. Ebbene, in questi giorni noi siamo come un fiume in crescita, un fiume che scorre. Quando noi siamo in esilio, siamo come un bastone forte e duro. Siamo come un fiume che è duro, che corre, che niente ci ferma. Perché solo quando una persona rivela la sua essenza dell'anima, il suo amore infinito da Hashem, il suo desiderio a sacrificare la propria vita in nome di Hashem, solo allora una persona può arrivare a rivelare, a scoprire quelle forze interiori che si possono scoprire solamente quando uno si trova in esilio, quando uno si trova in difficoltà. E più fermi, più una persona blocca il fiume, più il fiume diventa potente. Più una persona si trova lontano da suo padre, più si trova in esilio, più si trova in buio, più diventa forte. Più rivela la sua forza interiore, il suo attaccamento ad Hashem infinito. Ebbene, la Birkat Kohanim rappresenta poi il concetto del bastone che diventa forte perché è stato staccato dalla sua fonte, è stato staccato dall'albero. E questo concetto noi impariamo da quando noi leggiamo la parasha di Matot, quando noi leggiamo siccome Bene Israel, quando si trovano in esilio, diventano più forti, come la Birkat Kohanim, diventano fortissimi, come il fiume che scorre, e per questa ragione viene paragonato l'esilio al bastone di mandorla, non alla mandorla, perché la mandorla è la trasformazione dell'amaro in dolce. Il bastone della mandorla rappresenta la forza di questa trasformazione, rappresenta come noi trasformiamo l'esilio, il buio, l'amaro in dolce, in luce, perché noi tramite l'esilio diventiamo più forti, noi diventiamo come un bastone, come la Birkat Kohanim, che niente la può fermare, è una benedizione che ha di sopra di tutte le barriere, come il fiume che trascina tutto via perché niente può fermare il fiume. E questo è il messaggio che ci dà la parasha di questa settimana, come vedremo tra poco, e questo è il messaggio di questo periodo in cui ci troviamo. Dobbiamo riflettere a lungo. Siamo in un periodo negativo, ma in realtà è positivo, perché la costruzione del grattacielo inizia quando distruggi la casa. È vero che piangi forse in quel momento, ma solo perché non riesci a vedere lontano. Chi guarda più lontano dice: non vedo l'ora di vedere il grattacielo. E ogni giorno che passa e ogni anno che passa, il grattacielo è ancora più vicino. Come dice il Maimonide, che verranno trasformati questi giorni in giorni di grande gioia. Yafui amimenu le sasson utsimcha. Verranno trasformati questi giorni in giorni di gioia e felicità. Ed è per questa ragione che noi leggiamo la parasha di Matot proprio in questo periodo, perché il bastone, Matot, che vuol dire l'ebreo che si trova in esilio, che è come un matteo, un bastone che è staccato dall'albero, è staccato dalla sua radice, dalla sua fonte, dalla sua origine, questo lo fa diventare forte, e questo fa sì che l'esilio, invece di abbassare l'ebreo, lo sveglia, lo migliora. Questo vuol dire che un concetto che è negativo come l'esilio in realtà non fa altro che bene, fa diventare solidi e forti a Israele, prendendo l'esilio e trasformandolo in santità. Adesso vedremo come tutti i concetti che abbiamo spiegato prima della parasha sono tutti legati a questo messaggio che abbiamo appena spiegato adesso. Abbiamo detto che il primo concetto della parasha sono i voti. Che una persona deve fare un voto, ma non deve fare un voto. Se lui si trova a livello di poterlo fare, può farlo, se no non deve farlo. Se l'ha fatto può scioglierlo da un rabbino. Ma se lui si trova in un livello che lui può e deve fare un voto, perché lo va a sciogliere dal rabbino? Ovvero se lui si trova in un livello in cui lui ha il dovere di staccarsi dalla materia perché è pericoloso, perché lui ancora non è molto solido nella sua spiritualità, è fragile, ebbene per quale ragione lui va a sciogliere il voto? Se lui lo doveva fare è giusto che lo mantenga. Abbiamo spiegato prima che il rabbino è quello che ti dà la forza di poter trasformare la materia. Anche se tu dovevi fare il voto perché non eri in grado di trasformarla e dovevi staccarti dalla materia, quando vai dal rabbino e ti scioglie il voto, lui ti dà la forza di scendere in basso e di trasformare la materia. E questo è esattamente il messaggio di Matot, e questo è esattamente il messaggio del periodo di Bene Mezzarim, la trasformazione del male in bene. Il valore, il vantaggio che si ottiene quando il bastone si stacca dall'albero e diventa più forte e più duro. Una persona che va a sciogliere un voto, cosa sta facendo? Lui in realtà dovrebbe staccarsi dalla materia, allora fa un voto. Il rabbino gli dice: no, ti sciolgo il voto, ovvero ti do la forza di andare in basso e di trasformare la materia. Il concetto di Nedarim, la Hatarat Nedarim, il scioglimento del voto, ci insegnano che noi abbiamo la forza di andare più in basso e di elevare la materia, anche quando noi non siamo in grado di farlo, e per questo facciamo un voto, noi in realtà possiamo farlo grazie alla forza che ci dà il rabbino, il Rav, sciogliendoci il voto. E qui vediamo il primo concetto di trasformazione del male in bene, che anche una persona che non è in grado di farlo, in realtà lui riceve la forza di farlo facendo operat nedarim. Secondo contraccetto della parasha, la guerra contro Midian, il bottino di Midian che viene preso e viene cascerezzato, viene portato in mikve, viene elevato in santità, ebbene, questo secondo messaggio, insegnamento che ci dà la parasha di Matot, gli oggetti materiali, gli oggetti impuri di Midian, un popolo impuro in assoluto, un popolo che non può neanche convertirsi, perché i midianiti non possono convertirsi, vengono presi questi oggetti, vengono santificati in mikve e vengono trasformati in santità. Proprio come il bastone, viene tagliato dall'albero, ma in realtà diventa più forte di prima. Prendiamo degli oggetti materiali impure e li trasformiamo in santità. Fino al punto che vediamo nella parasha che una parte del bottino che viene preso dalla vittoria contro i midianiti viene dedicata ad Hashem, viene offerta ad Hashem. Ovvero c'è la trasformazione completa, non solo dall'impurità a non più impuro, ma addirittura a qualcosa di santo e divino, qualcosa che fa entrare nel santuario. Il terzo punto della parasha abbiamo spiegato prima, i figli di Gad e di Reuven, le due tribù, preferiscono rimanere fuori. Se gli dice, scusatemi, volete rimanere anche voi in una dimensione spirituale, non vi ricordate l'errore che hanno fatto i vostri fratelli 38 anni fa, che hanno voluto rimanere nel deserto e sono stati castigati, proprio così sono rimasti nel deserto? Non volete mica ripetere questo errore? Hanno risposto Ben Gad e Ben Reuven, no, noi non siamo così, noi non sbaglieremo, noi entreremo in terra di Israele, noi dobbiamo combattere per primi. Così loro entrano e combattono per primi. Moshe Rabbeinu gli dice, voi non vorrete mica sbagliare e rimanere in una dimensione spirituale, non è questo lo scopo della creazione del mondo. Hashem ci ha creato un mondo materiale perché noi ci occupassimo di questo mondo materiale in modo che noi scenderemo in un mondo materiale per elevarlo. Cosa dicono la tribù di Reuven e di Gad? Benissimo. Noi andremo a combattere, noi andremo scenderemo nella materia, eleveremo la materia. E alla fine loro vanno a fare questo. E qua rivediamo il concetto di trasformazione della materia, che perfino questi qui, anche queste due tribù che volevano rimanere pastori, ovvero volevano isolarsi dal mondo materiale, staccarsi come un pastore che va fuori, anche loro capiscono il valore di scendere giù nella materia e di elevare la materia. Per questa ragione, sempre il concetto di Matot, di trasformazione del male in bene, dell'amaro in dolce, lo impariamo proprio anche nella parasha di Matot, dove vediamo questo concetto che anche le tribù che vogliono rimanere spirituali, alla fine anche loro vanno giù, vanno in Israele, vanno a combattere e vanno a trasformare la materia. Il concetto di trasformazione della materia viene percepito anche dalle tribù più spirituali che abbiamo, che non volevano entrare nella terra di Israele. Poi vediamo addirittura il quarto concetto della parasha, vediamo come le città di Og, quelle città che loro in realtà non sono delle città sante, ma anzi di Og, vengono prese, vengono trasformate e viene cambiato il loro nome. Vediamo ancora una volta un concetto di trasformazione totale, da una città impura a una città santa, addirittura viene cambiato il suo nome. E questo è il messaggio che ci dà Ben Mezzarim, le tre settimane che ci sono tra il 17 di Tammuz e 9 di Av. Questo è il messaggio della tribù, della parasha di Matot, Matot vuol dire bastone. Questo è il messaggio che ci dà i dettagli della parasha di Matot, la trasformazione che ognuno deve fare nella materia, anche uno che non è in grado di elevare la materia, lui, il rabbino, gli dà la forza di scendere in basso e elevare la materia. Gli oggetti di Midian vengono elevati in santità. Reuven e Gad sono delle tribù spirituali, vogliono essere dei pastori, loro capiscono, però devono andare in basso, devono andare a combattere, devono scendere giù. le città che vengono prese da Og e Sihon vengono prese, vengono trasformate in santità, vengono cambiate il loro nome. Questo è il periodo in cui noi dobbiamo riflettere come l'esilio, pur sembrando qualcosa di negativo, in realtà non lo è. L'esilio è un momento di trasformazione del male in bene, e questo è il nostro dovere, di riflettere, così come l'esilio viene paragonato alla mandorla, che è la trasformazione del male in bene, dell'amaro in dolce, al bastone della mandorla, un bastone che diventa più forte quando viene staccato, alla Birkat Kohanim, che viene paragonabile a questo concetto, che è un qualcosa che diventa forte. In questo periodo noi abbiamo il dovere di svegliare in noi la forza che cresce solamente nell'esilio. Questo impeto che c'è nel fiume, che c'è nella nostra anima, solo nella nostra essenza dell'anima, che è il bastone che diventa duro solo quando lo stacchi dall'albero. Am Yisrael diventa veramente duro quando lo stacchi dalla propria radice. È vero, è difficile vivere lontano dalla propria casa, lontano dal padre in cielo, ma purtroppo il figlio non si farà mai le ossa, non diventerà mai un uomo, non diventerà mai forte, se non lo allontani da suo padre. Il figlio vicino a suo padre rimarrà sempre un figlio di papà. Hashem vuole che noi risvegliamo l'essenza dell'anima, Misrot Nefesh, che si risveglia solamente nell'esilio, nel buio dell'esilio. Per cui, quando noi illuminiamo l'esilio, quando noi trasformiamo il periodo negativo in positivo e guardiamo come Matot, tutta la parasha di Matot ci insegna la trasformazione del male in bene e delle materie a spirito, automaticamente noi annulliamo l'esilio. L'esilio non ha più ragione di esistere, perché l'esilio viene solamente per mandarci questo messaggio, per ricordarci che noi dobbiamo risvegliare l'essenza della nostra anima, dobbiamo diventare dei bastoni duri, forti. Ma una volta che noi lo siamo diventati così, l'esilio deve scomparire, non ha più ragione di esistere. In questo periodo abbiamo tutto l'insegnamento e il dovere di riflettere su questo, di risvegliare questi concetti della nostra anima, di diventare come dei bastoni duri, di vedere come il negativo dell'esilio non è altro che positivo, che è l'inizio della costruzione del santuario. E solo un bastone può veramente diventare duro e forte, un bastone di mandorla. Ebbene, noi in questo periodo, risvegliando in noi il nostro fervore verso Hashem, che è nato solamente grazie alla lontananza e all'esilio, a questo punto, una volta che noi abbiamo captato il messaggio dell'esilio, diciamo ad Hashem: ormai siamo diventati dei bastoni, ti ringraziamo per averci portato in esilio, ma ormai basta. L'esilio non ha più ragione di esistere. Annulla questo esilio, portaci il santuario, ricostruisci la tua casa, porta i tuoi figli a casa tua, non lasciare così lontano, non lasciarci senza la Shekhinah, la divinità che risiedeva nel santuario, i miracoli costanti che ogni giorno succedevano nel santuario. Fai sì, come la promessa di Ermiao, questi giorni verranno trasformati in giorni felici e gioiosi, non solo che verranno annullata la tristezza di questi giorni, ma verranno trasformati in bene. Ebbene, fa sì che presto questa profezia sia veri, e a cui Amimelu le Sassone e Simcha verranno trasformati questi giorni in giorni di Sassone e Simcha, come ci insegna la parasha di Matot e i concetti della parasha di Matot. Ve'ahemet ve'ashalom ahevu, e la verità e la pace ci amiranno e regneranno per sempre in eterno, come Shia Tzidkenu, Mimhea Be'amenu, Amen.